Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
La tenerezza di un Dio diverso. Quando parlare di lui è parlare di noi. Il podcast di Gennaro Mattino.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse: le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco, ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna, e non andranno mai perdute, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, e nessuno può rapirle dalla mano del Padre mio. Io e il Padre siamo una cosa sola.
Io sono il buon pastore. Io conosco le mie pecore, e le mie pecore conoscono me. Le mie pecore riconoscono la mia voce. Non poteva esserci l'immagine del pastore, così cara al popolo di Israele, a ribadire la vicinanza di Dio a ciascuno di noi. Non poteva non esserci quell'immagine che era così familiare ad un popolo che proprio dalla pastorizia ricavava la primaria ricchezza per sfamare la propria gente. Ma al di là di un fatto economico, culturale, c'è una affettività che lega il popolo di Israele all'esperienza di greggi e pastori. Abramo è un pastore, Mosè riceve la parola di Dio all'Oreb mentre sta pascolando il gregge del suo cerò, Ietro. Davide, il più grande dei re di Israele, è pastore pure lui. E la categoria del pastore indica certamente la familiarità con pascoli, con transumanze, con lupi, con mercenari, cioè tutti sostantivi che descrivono esperienza di protezione o di paura, di sicurezza di ovili e di voci rassicuranti o di tradimenti, di fughe, perché il pastore dà la vita per le proprie pecore, il mercenario quando vede arrivare il lupo scappa. Categorie tutte che fanno parte vivamente di un'esperienza di un popolo, ma che vanno oltre, che dice oltre, che muove oltre l'esperienza di quello stesso popolo e che dice, attribuendo a Dio la categoria del pastore e a noi, al suo popolo, la categoria delle pecore, che il nostro Dio si è compromesso con la nostra vita, che è sceso nella nostra esistenza per proteggere la nostra storia, che è venuto a consumare con noi la stessa esperienza che certo fa del pastore il pastore, delle pecore le pecore, ma che mette l'uno in sintonia con l'altro, perché è vero che il pastore guida il gregge, ma è anche vero che un gregge è tale solo se c'è un pastore. Che un gregge si può definire tale solo se ha qualcuno da seguire, che un gregge ha l'identità di gregge solo se riconosce la voce di chi lo guida. Ed è bellissimo sapere quanto piuttosto in questa descrizione che si fa del rapporto con Dio, più che avvalorare ciò che le pecore devono fare per il pastore, che devono soltanto seguirne la voce, seguirne il passo, conoscerlo. Questo è quello che è dato alla pecora di fare. Tutto è richiesto per la protezione del gregge, tutto è richiesto per la salvezza del gregge nell'opera del pastore. E stranamente noi, che prima forse potevamo pensare che dovevamo portare doni al Padre Eterno per poter essere aggraziati da Lui, sorretti da Lui, noi che forse potevamo immaginare che nel nostro fare ci saremmo guadagnati la protezione divina, si capovolge questo modo di rapportarsi con la divinità ed è invece la divinità che dice chiaramente: sono io che vengo a proteggere voi, sono io che scendo nella vostra vita, sono io che vengo a guantare la vostra storia per darle direzione, se voi ascolterete la mia voce. Io do la vita per le mie pecore. Non è detto che le pecore devono dare la vita per il pastore. Io do la vita per le mie pecore. Voi, per poter essere protetti e conoscere la mia presenza in mezzo a voi ed avere la protezione, dovete riconoscere la mia voce. Questo è dato a voi. Per poter indovinare la porta dell'ovile, per poter avere sicurezza nel percorso, per potervi sentire sicuri nel vostro cammino, se mi riconoscete come pastore, dovete ascoltare la mia voce. Io sono il buon pastore, vi conosco uno per uno. Lui ci conosce uno per uno. E alla domanda più diretta che lui ci pone, dopo che ci ha detto ti conosco, è: tu conosci me? Mi conosci? Anzi, mi riconosci tra le mille voci dei mercenari, mi riconosci tra le mille voci ingannevoli che sembrano proteggerti e poi ti svendono ai lupi, al primo lupo possibile, mi riconosci? Riesci a percepire che l'unica voce che ti può salvare, quella seria che dà la vita per te e che consuma la sua esistenza in ragione della sua salvezza, è la mia? Mi riconosci? Il credente non è colui che conosce Dio, perché la conoscenza di Dio non è adeguata. Uno sta sempre in lotta per... Non è uno che conosce Gesù Cristo dal punto di vista intellettuale. Certo, ne può fare anche una ricerca di studio ed è importante. Ci sono tanta gente che lo conosce. Anche quelli che non credono in Lui lo conoscono. Anche coloro che sono diabolicamente posti in alternativa a Lui lo conoscono. La Sacra Scrittura ci mette ben in guardia dal sapere che anche il tentatore conosce bene. La verità è che il credente si sente salvo, si sente protetto, si sente sicuro come in braccio a sua madre quando tra mille voci conosciute riconosce, dove il termine riconoscere non è soltanto di una conoscenza più profonda, ma è quella di un volto che si svela tra mille come il più chiaro, il più capace di darti sollievo, il più sicuro per portarti in un porto tranquillo. Riconosce, che poi tra le altre cose fa coppia, che approfondisce la stessa radice della parola con riconoscenza, che è colui che una volta che io ho scoperto come forza della mia vita, lo riconosco, cioè mi rendo conto tra mille che è quello giusto e rendo grazie, lo ringrazio perché c'è. Noi forse ci sforziamo intellettualmente, facciamo bene di arrivare a Dio, ma non abbiamo questa attitudine alla riconoscenza, a saperlo scegliere e definire il più importante per la nostra vita e a sapergli dire grazie. Non posso non portare un'esperienza personale per capire in qualche modo insieme che cosa significa conoscerlo e cosa significa riconoscerlo. Devo portare un'esperienza personale che forse in qualche modo ci aiuterà tutti ad aprire meglio il cuore. E le esperienze personali passano non solo attraverso i sì che tu dai e a volte il constatare i tradimenti che, benché hai detto sì, no, ti capitano nella tua esistenza. Ma c'è un momento particolare, ci sono tanti momenti, ci sono dei momenti che tu non dimentichi perché incontri Dio negli occhi di chi ami e li incontri tra le persone, nelle persone che ami in quel momento forse si stanno consegnando a Dio. Gli ultimi momenti che io ho vissuto con mia madre sono stati momenti particolari, sono stati consegna di esperienze, sono stati consegna di storia a storia, sapendo che quei momenti non possono essere momenti, come dire, sovrastrutturati da parole inutili. I momenti ultimi della vita di una persona sono i momenti più seri in assoluto, perché chi sa che deve separarsi da chi se ne va, prova a non dire parole ingannevoli, parole gradasse, parole fuori luogo, le studia, le pensa, perché sono parole importanti. A maggior ragione chi sa di doversene andare, sa che ogni parola che da quel momento in poi pronuncerà sono parole definitive, quelle che tagliano la vita, no? E vanno nel profondo. Quelle ultime parole non le potrò mai dimenticare degli ultimi 2-3 giorni con mia madre. Con mia madre io tentavo di accompagnarla, come ho fatto con tanti, alla consegna della vita, perché mi sentivo la responsabilità. Sentivo la responsabilità. Io che ero prete avevo aiutati tanto a passare dall'altra parte, tentando di portare la mia esperienza di fede e ad avere coraggio anche nell'oltre. La cosa più difficile è averla con mia madre, perché lì non solo era in gioco il mio essere prete, ma io ero figlio in quel momento e avevo bisogno di quella sua protezione piuttosto che io darle la mia. E lei si volle confessare da me, mai fatto. Mia madre dice: visto che stiamo qua, è inutile che ne andiamo a chiamare un altro, mi confesso con te. E io tentai, in quelle parole che gli dissi in quel momento, le dissi che non doveva avere paura, che il dopo era sicuro, che la verità del cielo è più importante della verità della terra. E poi dissi a lei: vedi, da figlio ho tentato di starti a fianco e in qualsiasi momento ho tentato di risolverti tutti i problemi, tutti. Quelli che potevo risolvere era nel mio potere potertele risolvere. Ma nella verità di questo momento, perché poi gli dovevo dire pure la verità, io non ti posso risolvere questo problema qua. Questo non sta nelle mie mani e nel mio potere risolvertelo. E lei con tenerezza mi guardò e mi disse: ma tu me l'hai risolto. Già me l'hai risolto. Perché il Signore è mio pastore, non manco di nulla, se anche andassi per valle tenebrosa non proverò nessun male. Io parlavo a mia madre con la presunzione di chi lo conosce, Dio, e mia madre mi rispondeva con la certezza di chi ormai lo riconosceva. Questo è il passaggio. Riconoscerlo. Ma non riconoscerlo in un momento, come volete, come dire, intellettuale. Nel momento definitivo, strutturale, importante, perché sono i momenti che non possono metterti in difficoltà. Certo, è molto più semplice conoscere Dio perché fa un grande miracolo. Dici: io l'ho conosciuto, l'ho visto faccia a faccia, perché quello aveva bisogno di era ammalato e si è alzato dal letto e guarito, l'ho conosciuto. Ma guai a non riconoscerlo quando sembra nascosto, sembra indecifrabile. E tuttavia provate a non riconoscerlo come prodigio, quando una persona che sta morendo muore con una dignità profondissima e in ragione della propria fede riesce a gridare: con la morte la vita non è tolta ma è trasformata. Ho voluto portare il mio esempio, ne poi potrei portare mille della mia vita, ma non credete che in questo mondo che è carico di niente, in questa nostra storia che ha prodotto migliaia e milioni di mercenari che ti tolgono piuttosto che ti dare, illudendoti di dare. Non è forse il tempo questo di affidarci a uno che ci permette nei momenti decisivi, nelle prove decisive della nostra vita, di poter sentire ed avvertire in ragione della nostra fede che sta dalla parte nostra? Non è forse più necessario saper guardare dalla parte giusta? E se sono triste, in lui trovo la gioia della vita. E se cerco risposte, in lui le trovo. E se voglio compagnia, lui non mi lascia solo. E se ho bisogno di qualcuno che mi dia strada, lui è accanto a me ad accompagnarmi. Non è più giusto, invece di cercare l'inutile che passa, il cibo che perisce, andare a cercare uno che dice: io sono la voce sicura, io sono quello che non ti delude. Ah vabbè, qualcuno mi dirà: vabbè, ma questa è questione di fede. È questione di fede. Non si compra in tabaccheria, non si compra in salumeria la risposta. Si compra l'oro e l'argento. Qui si fa l'esperienza in ragione di un ascolto. La fede non è questione soltanto di un dono, è anche di una ricerca. E se io voglio tra mille acchiappare la voce giusta, mi debbo in qualche maniera mettere, come dire, in allenamento della voce. Uno, per tentare di capire qual è la voce giusta, pure deve non aspettare il miracolo che ti apre l'orecchio, ma quello di praticare, come dire, il linguaggio che ti apre poi alla possibilità dell'incontro. Attrezzarti perché quando poi la senti la voce, quella voce ti conquista. Voi mi direte: ma qual è il modo per attrezzarmi ad ascoltarlo? Come posso tra mille riconoscere la sua? Tre consigli, semplicissimi. Io intanto dirò: il Signore è mio pastore, quando incomincio a praticarlo. Non è che, certo, San Paolo è uno, a un certo punto lui ti si presenta dinanzi alla tua strada e ti fa cadere da cavallo, ma quello è caso unico, non è ripetibile. La vita degli uomini è molto più semplice. Per riconoscere la sua voce bisogna incominciare a fare esperienze dei suoni per poterla riconoscere, che sono suoi e appartengono a lui. Innamoratevi della parola di Dio, leggetela, praticatela, praticatela, incominciate a farne pratica, leggetela, vedete che cosa dice. E piuttosto che accontentarvi di quello che dico io, provate invece a ricercare quello che il vostro cuore vi dice provocato dalla parola di Dio. Secondo, praticate la stessa parola di Dio nella ricerca della giustizia, perché là dove ho fame, là dove ho sete, là dove sono forestiero, là mi trovate. E per poterlo riconoscere da tanti bisogna avere l'attitudine alla compassione, perché altrimenti non lo riconosco. Sono, orecchiante, non praticante. E terzo, la cosa più difficile, l'ascolto della parola, la pratica della carità e riuscire progressivamente, come un atleta straordinario, a far correre le parole inutili e a fermare nel silenzio le parole decisive, che è la cosa più difficile in questo nostro tempo. Con l'allenamento progressivo e strutturale al silenzio interiore. Solo facendo spazio lui può entrare, solo garantendogli una porta d'ingresso lui può entrare. Sarà per questo, forse di per sé stesso è anche, come dire, doloroso affermarlo, ma sarà per questo che quando uno ha una grande sofferenza è più facile che lui entra, perché tutte le altre parole servono a poco. Stava scritto in un libro che il dolore è una ferita attraverso cui Dio passa. Sarà per questo. Sarebbe molto più bello farlo passare se invece del solo dolore potesse esserci l'allegria, la gioia della vita, la comprensione dell'esistenza, il coraggio dell'altro. Sarebbe bello poterlo incontrare e poter dire sempre e comunque, in ogni momento: il Signore è mio pastore, non manco di nulla.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.